File 28, pagina 239. Ritorniamo alla requisitoria britannica e ascoltiamo Sir Hartley Shawcross. L'adulazione verso la Polonia precedette l'annessione dell'Austria e nuove adulazioni precedettero la progettata annessione della Cecoslovacchia. La realtà mascherata dietro queste espressioni esteriori di buona volontà sono chiaramente rivelate dai documenti relativi al Piano Verde e si dimostrano che Hitler era pienamente cosciente del rischio che la Polonia, l'Inghilterra e la Francia fossero indotte ad entrare in guerra per impedire l'annessione della Cecoslovacchia alla Germania e che questo rischio, benché preso in considerazione, era comunque accettato. Il 25 agosto 1938 gli ordini segreti per le forze aeree tedesche relativi alle operazioni da intraprendere contro l'Inghilterra e la Francia nel caso che queste intervenissero precisavano che poiché il trattato franco-cecoslovacco non prevedeva assistenza se non nel caso di un attacco senza provocazione, sarebbero stati necessari 1 o 2 giorni alla Francia e all'Inghilterra per decidere se giuridicamente l'attacco fosse avvenuto con o senza provocazione. L'obiettivo da raggiungere era una guerra lampo che realizzasse i suoi scopi prima che fosse possibile un intervento effettivo. Abbiamo visto in che modo Hitler ha raggiunto il suo scopo, annettendo inizialmente i territori dei Sudeti e 4 mesi dopo quelli della Cecoslovacchia. Meno di un mese dopo Monaco e 4 settimane dopo il discorso al Palazzo dello Sport con la promessa di più di 10 anni di pace con la Polonia, il dittatore nazista volge lo sguardo verso quest'ultima. Il 24 ottobre 1938 Ribbentrop è ospite di Józef Lipski, ambasciatore della Polonia, in occasione di una grande cena al Grand Hotel di Berchtesgaden. La conversazione è cordiale. I polacchi non hanno forse approfittato degli accordi di Monaco per impossessarsi di una porzione del territorio ceco. Ben presto si arriva ai discorsi seri. Ribbentrop dichiara a Lipski che è arrivato il momento per un accordo globale fra i 2 paesi vicini. Si deve parlare di Danzica. Inoltre il Reich intende costruire, attraverso il corridoio polacco, una superautostrada e una doppia strada ferrata che, collegando la Germania alla Prussia e a Danzica, beneficeranno dell'extraterritorialità. Infine, Hitler vuole associare Varsavia al patto anti-Comintern. Se la Polonia accetta tutte queste richieste, il Führer è disposto a prolungare di 10 anni il trattato tedesco-polacco e a garantire le frontiere della Polonia. Il 31 ottobre il ministro polacco degli affari esteri Beck fa sapere al suo ambasciatore che egli aveva trasmesso le proposte tedesche ma che il governo di Varsavia non le può accettare. In compenso egli propone di sostituire alla garanzia della Società delle Nazioni un accordo bilaterale tedesco-polacco sullo statuto della città libera di Danzica. Lipski chiede un'udienza a Ribbentrop che lo fa aspettare sino al 18 novembre. La risposta polacca non sorprende molto Ribbentrop, ma questo insiste dichiarando che le proposte tedesche sono veramente degne di attenzione, Questa è un'altra prova dell'ipocrisia dei dirigenti del Reich, perché contemporaneamente Hitler prepara nuove direttive per i comandanti delle forze armate, direttive che completano un ordine del 10 ottobre. Quest'ordine prevede la liquidazione di ciò che rimane della Cecoslovacchia, l'occupazione di Memel e la protezione delle frontiere del Reich. Le direttive ultraconfidenziali del 24 novembre ai capi della Wehrmacht e della Luftwaffe sono così redatte. Per ordine del Führer, oltre alle tre disposizioni menzionate nelle istruzioni del 10 ottobre, sarà bene procedere ai preparativi destinati a permettere l'occupazione sorpresa dello Stato libero di Danzica da parte delle truppe tedesche. I preparativi si effettueranno sulla seguente base: un'occupazione qualsiasi rivoluzionaria di Danzica, approfittando di una situazione politicamente favorevole, necessaria che sia o no, una guerra contro la Polonia. Le truppe destinate a questa operazione non saranno quelle previste per l'occupazione del territorio di Memel, in modo che, in caso di necessità, le due operazioni possano compiersi contemporaneamente. La Marina sosterrà l'azione dell'esercito con un attacco proveniente dal mare. I piani delle differenti armi delle forze armate dovranno essere stabiliti entro il 10 gennaio 1939. Ancora una volta Hitler agisce perché sa che la situazione a Danzica è politicamente sicura. Nella città libera, i nazisti locali, che ricevono gli ordini da Berlino, si sono introdotti in tutti i servizi e in tutte le organizzazioni. Il 5 gennaio 1939 Hitler riceve il colonnello Beck a Berchtesgaden. Il Führer si mostra cortese, ma egli precisa al ministro polacco degli affari esteri che Danzica è tedesca, che resterà sempre tedesca e che prima o poi farà parte del Reich. Egli si affretta ad aggiungere che nessun fatto compiuto verrà messo in atto nella città libera. Malgrado le simpatie che egli ha per il regime hitleriano e la sua ostilità per gli inglesi e i francesi, Beck ritorna a Varsavia molto preoccupato. Egli lo sarà ancora di più quando il 15 marzo tutta la Cecoslovacchia verrà occupata dalle truppe tedesche, perché questa volta la Polonia è minacciata da ovest e da sud e la sua situazione militare diventa insostenibile. Il 21 marzo 1939 è una data importante per la marcia dell'Europa verso la guerra. Quel giorno il presidente della Repubblica Francese, Albert Lebrun, arriva a Londra in visita ufficiale, accompagnato da Georges Bonnet, ministro degli affari esteri. Chamberlain proporrà loro di unirsi alla Polonia e alla Russia sovietica per pubblicare una dichiarazione che esprima l'intenzione delle quattro nazioni di consultarsi immediatamente sulle misure destinate ad impedire qualsiasi nuova aggressione in Europa. L'ambasciatore della Gran Bretagna presenta questa proposta lo stesso giorno al colonnello Beck, ma il ministro polacco degli affari esteri la riceve freddamente. Egli non accetta che i russi vi partecipino. Nello stesso momento a Berlino, Ribbentrop riceve l'ambasciatore Lipsky. Questa volta l'accoglienza non è per niente amichevole, è praticamente un ultimatum. Beck deve venire a Berlino per incontrarsi con il Führer, perché bisogna finirla con la faccenda di Danzica. Ciò che i partner di Londra e il governo polacco ignorano è che alla stessa ora le truppe tedesche comandate da von Weizsäcker, che più tardi completerà contro Hitler, si apprestano a invadere il territorio di Memel, ma questa volta la marina parteciperà all'operazione. Hitler stesso si imbarca con l'ammiraglio Röder sulla piccola corazzata Deutschland per prendere possesso del territorio. Viene intimato al governo lituano di consegnare Memel e Weizsäcker ordina ai suoi plenipotenziari di recarsi a Berlino per firmare l'atto di capitolazione. Questi rappresentanti arrivano nella capitale tedesca con un aereo speciale il pomeriggio del 22 marzo, ma essi tergiversano, discutono le condizioni imposte da Ribbentrop. Sulla corazzata, Hitler, in preda al mal di mare, si impazientisce. Per due volte egli telegrafa al suo ministro degli affari esteri. Finalmente, durante la notte, all'1.30, Ribbentrop gli fa sapere che Memel è in suo potere. Il 23 marzo, alle 14.30, dal balcone dello Stadttheater di Memel, il Führer parla a una folla entusiasta, nella quale abbondano le divise naziste. Ancora una volta egli è riuscito, ma sarà la sua ultima conquista non cruenta. La Polonia ha ora molte ragioni per essere preoccupata. Ritorniamo nell'aula del Tribunale di Norimberga, dove Sir Hartley Shawcross continua la lettura della sua requisitoria. Hitler ha rivelato la sua fedeltà alle vecchie dottrine di Mein Kampf, essenzialmente offensive. Rivolgeremo l'attenzione alla loro esposizione in Mein Kampf, per molto tempo considerato la Bibbia del partito. Hitler è alla ricerca del Lebensraum, dello spazio vitale, ed egli ha intenzione di conquistarlo con le minacce di forza, o se queste falliscono, con la forza mediante la guerra offensiva. Il procuratore generale ricorda che molto tempo prima dell'invasione della Cecoslovacchia Hitler preparava l'attacco alla Polonia, con la quale era legato da un patto di 10 anni. Gli alleati occidentali, Francia e Gran Bretagna, si rendono conto che tutte le dichiarazioni di Hitler sono solo promesse che non saranno mantenute. Il 31 marzo Chamberlain annuncia ai comuni che la Gran Bretagna e la Francia avrebbero fatto tutto il possibile per aiutare il governo polacco nel caso in cui la Polonia venisse attaccata e resistesse. Questa presa di posizione rende Hitler furioso. Secondo Canaris, il Führer, quando l'ha saputo, è stato preso da una delle sue celebri collere e, dando pugni sul tavolo, si è messo a urlare che gli avrebbe preparato per gli inglesi uno di quei ragù che sarebbe loro rimasto nel gozzo. L'indomani, il 1 aprile 1935, in occasione della inaugurazione della corazzata Tirpitz a Wilhelmshaven, egli pronuncia un discorso pieno di minacce. Se gli alleati occidentali credono che la Germania di oggi resterà inattiva fino all'ultimo momento, mentre essi creano degli stati satelliti per lanciarli contro la Germania, vuol dire che essi confondono la Germania attuale con quella di prima della guerra. Colui che si dichiara pronto a togliere le castagne dal fuoco per queste potenze deve capire che si brucerà le dita. 2 giorni più tardi Hitler dà la sua vera risposta, una nota ultra confidenziale destinata all'alto comando, battezzata Fall Weiss, piano bianco, di cui vengono distribuiti soltanto 5 esemplari. Le principali disposizioni di questo piano sono: l'attuale atteggiamento della Polonia richiede l'elaborazione di preparativi militari atti ad allontanare definitivamente, se necessario, qualsiasi minaccia proveniente da quella parte. Lo scopo sarà quello di distruggere la forza militare polacca e di creare nell'est una situazione che risponda alle esigenze della difesa nazionale. Lo Stato libero di Danzica sarà proclamato parte del territorio del Reich al più presto, quando si apriranno le ostilità. I capi politici considerano loro dovere, in questo caso, isolare, se possibile, la Polonia, cioè limitare la guerra esclusivamente alla Polonia. Le crisi interne che si susseguono in Francia e la prudenza che esse ispirano gli inglesi possono spingere a questa situazione in un futuro molto prossimo. L'intervento della Russia sembra non debba essere di alcuna utilità alla Polonia. L'atteggiamento dell'Italia sarà condizionato dall'asse Roma-Berlino. Il piano indica ancora i grandi obiettivi dell'organizzazione delle forze armate tedesche continueranno ad essere indicati dall'antagonismo delle democrazie occidentali. Il piano bianco non costituisce che un complemento delle previsioni per questi preparativi. Il compito della Wehrmacht è quello di distruggere le forze armate polacche. Per questo scopo è importante tendere a un attacco di sorpresa e prepararlo. E, infine, i preparativi dovranno essere condotti in modo che l'operazione possa scattare in qualsiasi giorno a partire dal 1 settembre 1939. I piani degli elementi della Wehrmacht e i dettagli dell'orario dovranno essere sottoposti al OKV prima del 1 maggio 1939. Il 7 aprile Mussolini, senza dubbio incoraggiato dai facili successi del suo alleato, invade l'Albania. È forse questo fatto che induce Roosevelt a pronunciarsi? Ad ogni modo, il 15 aprile arriva a Berlino e a Roma un appello del Presidente degli Stati Uniti. Nel telegramma che gli invia i due dittatori, il Presidente fa questa domanda: siete disposti ad assicurare che le vostre forze armate non attaccheranno né invaderanno il territorio di nessuna delle seguenti nazioni indipendenti? Segue una lista di 31 paesi, tra cui la Polonia, gli Stati Baltici, la Russia Sovietica, la Danimarca, il Belgio, il Lussemburgo, l'Olanda, la Francia e l'Inghilterra. Roosevelt suggerisce che una garanzia di non aggressione contro questi paesi potrebbe durare almeno 10 anni e anche un quarto di secolo, se abbiamo l'audacia di prevedere così lontano. A Roma Ciano, ministro degli affari esteri di Mussolini, del quale anche il genero, si rifiuta inizialmente di leggere il messaggio. In seguito, dopo averne presa visione, egli lo fa vedere al duce. Per Mussolini si tratta di un effetto della paralisi progressiva. A Berlino Göring afferma che Roosevelt soffre di un inizio di malattia mentale. Si può dire in ogni caso che 30 anni più tardi questo messaggio conferma l'apparente ingenuità di cui è stato a volte rimproverato il Presidente degli Stati Uniti in materia di politica internazionale. Hitler risponde a Roosevelt il 28 aprile in un discorso di 2 ore pronunciato davanti al Reichstag. A detta degli osservatori è senza dubbio il miglior discorso che il Führer abbia mai pronunciato. Ironico, sarcastico, ma anche pieno di ipocrisia, Hitler non risparmia il capo della più potente delle democrazie. Egli si mostra sicuro di sé, fiero della sua forza, e alterna le promesse alle minacce, egli sa d'altronde che non soltanto tutte le stazioni radio del Reich trasmettono le sue parole, ma che anche molte stazioni straniere, fino in America, sono collegate. Notiamo, a questo proposito, che il giorno del discorso von Weizsäcker telegrafa Hans Thompson, incaricato d'affari tedesco a Washington, per chiedergli di dare al discorso la più ampia pubblicità possibile negli Stati Uniti. Weizsäcker precisa che gli verranno concessi crediti supplementari. Tre giorni dopo, il 1 maggio, Thompson invia un telegramma per dire: l'interesse suscitato dal discorso oltrepassa tutto ciò che si è mai visto negli Stati Uniti. Ho perciò fatto distribuire il testo stampato in inglese in decine di migliaia di esemplari a tutte le classi e a tutte le professioni. E Thompson non dimentica di aggiungere: seguirà nota spese. Ritorniamo dunque al Reichstag in quella magnifica giornata di primavera del 1939, quando Hitler sale alla tribuna, tutti i posti dell'emiciclo sono occupati e le uniformi brune dell'SA abbondano. Dopo gli Heil Hitler d'usanza, egli prende la parola. La Germania non ha dimenticato le ingiustizie del Trattato di Versailles e le lunghe e numerose iniquità da lei subite. Ma Hitler arriva subito al tema principale del suo discorso: l'atteggiamento della Gran Bretagna e della Polonia. Ammiro l'Inghilterra e le sono molto amico, ma non capisco la sua diffidenza nei miei confronti. Perché essa conduce questa politica di accerchiamento della Germania? Il Führer, dopo aver ricamato molto su questo tema, dichiara che egli denuncia il trattato navale anglo-tedesco del 1935. Ogni suo fondamento, egli dice, è ormai distrutto. Poi egli passa alla Polonia. Per la prima volta egli rende pubblica la proposta da lui fatta al governo di Varsavia a proposito di Danzica e del corridoio. Infatti, fino a quel giorno, la proposta era rimasta segreta. Egli parla in seguito del trattato di pace di 10 anni. È la più grande concessione immaginabile fatta nell'interesse della pace europea, ma informo il Reichstag che il governo polacco ha rifiutato questa offerta. Mi è dispiaciuto l'incomprensibile atteggiamento del governo polacco. La cosa più grave è che esso ora, come la Cecoslovacchia un anno fa, sotto l'influenza di una campagna internazionale menzognera, crede di dover mobilitare le sue truppe, benché la Germania, dal suo canto, non abbia mobilitato un solo uomo, né abbia mai pensato di intraprendere una qualsiasi azione di guerra contro la Polonia. Questo è di per sé molto increscioso e la posterità deciderà un giorno se è veramente stato ragionevole rifiutare questa proposta unica, poiché non la farò una seconda volta. Pagina 248.